Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto in studio da Luca Collodi, grazie alla regia che mi accompagna nella messa in onda di questo programma. Saluto subito i colleghi in collegamento da Milano, dalla redazione di Avvenire, Massimiliano Castellani, grazie, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Dall'Isola d'Elba, Don Leonardo Biancalani, presidente della Nazionale Italiana Religiosi e parroco di Rio Elba, ben trovato.
Ben trovati anche a voi.
Avremo anche altri ospiti nel corso di questa trasmissione pre-natalizia. Vi ricordo subito che dal 1° gennaio il canale italiano della Radio Vaticana cambierà programmazione e lo sport, il programma sportivo del lunedì, andrà in onda a partire dalle 12.30 con un secondo passaggio alle 18.30, quindi dal 1° gennaio alle 12.30 e non più alle 11.30, ma avremo modo poi di ricordarlo anche al termine di questo programma. La notizia di oggi, cari amici e colleghi, torna a parlare di calcio scommesse. Questa mattina 17 nuovi arresti, in carcere Doni e altri 4 giocatori. Doni, l'ex capitano dell'Atalanta, sono finiti in carcere anche altri ex giocatori, Luigi Sartor, Alessandro Zamperini. In manette anche altri 2 calciatori che sono ancora in attività, Carlo Gervasoni del Piacenza e Filippo Carobbio dello Spezia. E tra l'altro sembra che siano nel mirino dell'inchiesta sul calcio scommesse anche alcune partite di Serie A. Ci sono, dicono gli inquirenti, nel mirino 4 gare dello scorso campionato di squadre poi retrocesse, ossia Bari-Brescia e Sampdoria. Questo è il quadro. Castellani, un commento a caldo.
Ma guarda, io vado sempre molto cauto, perché negli ultimi tempi ci sono state tantissime di queste inchieste che si sono poi perse nel nulla. È chiaro che qualcosa di strano c'è, che è legato sicuramente alle organizzazioni di malavita che si sono insinuate nel calcio, soprattutto a livelli bassi, parliamo di Lega Pro principalmente. Qualcosa si è rilevato anche in Serie B, in Serie A fino ad oggi ci sono state sempre molte voci e molti odori, come si disse, no? Nella prima inchiesta che aveva portato avanti la Procura di Cremona. Aspettiamo, certo, Doni era un personaggio che già più volte era stato tirato in ballo, e questa accusa di inquinamento delle prove, perché avrebbe pagato la parcella dell'avvocato dell'altro calciatore Santoni affinché questo non parlasse, diventa un elemento inquietante. Però, ripeto, prima di dare giudizi bisogna vedere gli atti che cosa dicono.
Don Biancalani.
È il secondo filone dell'inchiesta, credo che ci voglia prudenza e cautela. Sicuramente un commento a caldo lo possiamo fare, l'abbiamo più volte fatto. Chi ha sbagliato è giusto che paghi, ed è veramente fondamentale applicare le leggi e soprattutto controllare lo svolgimento regolare delle partite, perché il nostro calcio non sia inquinato e non possa avere un danno d'immagine, soprattutto poi negli imminenti europei.
A onor del vero dobbiamo dire che questa è la seconda tranche di un'inchiesta già partita, e sembra, Castellani, che almeno in questo scorcio d'inizio stagione la situazione sia diversa, cioè i controlli ci siano.
Ma un po' tutti quanti i vari campionati ci sono delle task force. La Lega Pro addirittura si è messa in mano un'agenzia, che è la più grossa agenzia mondiale per il controllo delle giocate. Diciamo che apparentemente tutto funziona. Poi è chiaro che se esistono delle organizzazioni malavitose che riescono ad avere dei contatti con calciatori, singoli calciatori e società, questo è un altro discorso. Io comunque ci tengo un attimo a sottolineare una volta per tutte che ogni volta che ci siamo occupati di questi argomenti, abbiamo parlato con calciatori, ex calciatori anche coinvolti in vicende di calcio scommesse, ci hanno sempre detto che non è così facile poi aggiustare le partite. Quindi diciamo che è chiaro che è un reato il fatto di scommettere in maniera illecita cifre di denaro su dei risultati, Ma bisogna vedere poi dove arriva l'illecito, qual è appunto l'entità dell'illecito sulla base appunto dei reati che vengono contestati. Quindi è una vicenda secondo me molto complessa, spero che la procura faccia chiarezza e non ci sia anche da parte delle procure a volte un eccesso di protagonismo nel tirare in ballo personaggi pubblici del calibro dei Cacciatori, che sappiamo muovono milioni e milioni di persone.
Don Biancalani, però una cosa va detta, che forse le scommesse applicate al calcio dalla A alle serie minori esistono e che talvolta queste creano dei problemi, magari non a livello di calcio scommesse, ma certamente le scommesse sulle partite di calcio possono creare dei problemi, sei d'accordo?
Ma sicuramente sì, anche perché parliamoci chiaramente, è il calcio in Italia, almeno io parlo dell'Italia ovviamente perché all'estero sono altri gli sport, è il calcio che muove fiumi e fiumi di milioni di euro. E quindi ovviamente l'abbiamo più volte sottolineato, le associazioni malevitose vanno dove c'è più ricarico in termini di soldi e quindi è chiaro che ci sia un maggior numero di scommesse sul calcio, quindi è un problema soltanto numerico, non legato allo sport calcio in quanto tale.
Castellani, va bene così il sistema delle scommesse sul calcio italiano oppure questa vicenda dovrebbe dire ai vertici del calcio e allo Stato italiano che forse qualcosa va cambiato? Dobbiamo dire che se per la Serie A le scommesse possono essere più o meno controllate, abbiamo ricordato prima la Lega Pro, è anche vero che c'è un sottobosco, soprattutto nelle serie inferiori, che forse è fuori controllo.
Io penso che sia stato fatto negli ultimi anni un grandissimo sgarro nei confronti del Totocalcio, nei confronti di quelle che erano le scommesse legalizzate di Stato. Sono state assolutamente messe da parte, sono state cancellate a favore di queste scommesse SNAI e dei vari gruppi che ci sono in giro per il mondo, dove si scommette tutte le ore su qualsiasi cosa. Io sono un po' contrario, mi piacerebbe, ma forse sono troppo nostalgico, un ritorno invece alla tradizionale schedina, però anche in quel caso ricordiamoci che nell'80, nonostante che il Totocalcio imperava, ci fu il Toto Nero. Quindi non so, penso che, ripeto, finché esistono organizzazioni criminali che hanno degli interessi commerciali in un mondo così appetibile e pieno di soldi come quello del calcio, è inevitabile che ci possano essere degli strascichi che vanno poi di fronte alle aule dei tribunali.
Tra l'altro il problema arriva da Singapore con esponenti anche dell'Europa dell'Est e non solo l'interesse riguardava il calcio italiano ma anche altre realtà del calcio europeo.
Sì, ma ne guarda un po' tutto il calcio perché il calcio comunque è un'entità ormai mondiale, globale, che ha degli interessi ramificati e commerciali vastissimi anche nei campionati che una volta chiamavamo di secondo piano. Poi insomma, io posso soltanto ricordare che uno dei più grossi scandali del calcio scommesse, di cui si parla poco perché poco sappiamo di quel campionato, è accaduto in Cina, che tra l'altro è un campionato in grande crescita e con una serie di introiti milionari pazzeschi di cui chiaramente siamo praticamente ignari, come siamo ignari di moltissimi altri diciamo sistemi dell'economia cinese.
C'è un SMS che è arrivato al nostro numero 335 12 43 347. C'è un ascoltatore Paolo che dice: scusate, se uno paga la parcella dell'avvocato di un accusato, vuol dire che anche l'avvocato è colpevole e comunque pagato per dire il falso. Ora, evidentemente il nostro ascoltatore ha fatto un passo in avanti per capire poi tutto questo circo di accuse si andrà a delineare in tribunale. Certo,
Luca, scusa ti interrompo, ma questa comunque è un'agenzia. Io mi sono basato su quella che era la notizia dell'agenzia, che avrai anche tu sotto gli occhi. Ripeto, secondo me prima di esprimere giudizi dobbiamo conoscere bene gli atti, perché io non mi dimentico che per giorni e giorni fu crocifisso praticamente Beppe Signori. Non mi risulta in questo momento che Beppe Signori sia agli arresti o che comunque sia il capo di quella famosa cupola di scommettitori che era stata, così come c'era stata proposta, no, nei primi giorni dell'inchiesta di Cremona. Quindi aspettiamo, vediamo, possiamo soltanto dire che Doni è comunque da molto tempo sospettato di questo sistema di scommesse che imperanti.
Don Biancalani, quindi dobbiamo essere prudenti nel chiudere questa nostra riflessione sulle notizie che da questa mattina stanno un po' impazzando su tutte le prime pagine dei giornali, via internet e sulla rete.
Dobbiamo essere prudentissimi perché spesso, lo abbiamo più volte sottolineato, che quando il calcio sta per andare in vacanza, i giornali non sanno come riempire, arrivano certi tipi di notizie. Sembra quasi un discorso ad orologeria, sembra. Quindi dobbiamo stare attenti, valutare i fatti, poi dai fatti e dalle inchieste la procura faccia il suo percorso. Se ci sono delle persone che hanno sbagliato è giusto che paghino, però con condanne esemplari e basta, punto.
Andiamo a vedere invece quello che succede sul calcio giocato, mentre tra qualche istante torneremo ad affrontare un altro tema del nostro calcio, quello del razzismo nel calcio e negli stadi, perché negli ultimi tempi qualcosa anche qua non va per il verso giusto, per il verso corretto. Ma torniamo al calcio giocato. Allora, la Roma vince a Napoli, una prova di personalità, la Lazio forse si fa sfuggire una vittoria che era nell'ordine delle cose, anche se la partita Lazio-Udinese è stata una gran bella partita, così come Napoli-Roma. Allora, Castellani, questo campionato che cosa ci dice? Che la Juventus quest'anno fa sul serio?
Beh, la Juventus fa sul serio e vediamo, forse l'ultimo test fondamentale di questa prima parte di stagione sarà quello di mercoledì pomeriggio a Udine, proprio questo scontro diretto con l'Udinese che ci farà capire quanto la Juve veramente è più forte in questo momento delle altre e se l'Udinese invece può veramente inserirsi in un discorso scudetto a tutti gli effetti. Però Guidolin in conferenza stampa sabato ha detto una frase secondo me abbastanza veritiera: prima o poi Juventus e Milan, ma soprattutto Milan per quanto mi riguarda, possono staccare tutte, e in effetti insomma penso che siano i due organici più forti, soprattutto quello del Milan, ripeto, che tra l'altro penso che si andrà a rinforzare a gennaio anche con un altro giocatore come Maxi Lopez, perché credo che le lacrime di ieri siano appunto la firma del contratto in rosso-nero, e quindi il Milan che dovrebbe rinunciare a Tevez.
Don Biancalani, la Roma torna a vincere perché l'allenatore Luis Enrique cambia modulo e il Napoli è solo sfortunato o inizia una crisi o è stato sopravvalutato?
Ma io credo che il Napoli sia stanco di aver fatto un grandissimo girone in Champions League e queste cose poi a livello fisico e soprattutto mentale si pagano in un rilassamento. La Roma, l'abbiamo detto, è un problema legato al progetto, non è che Luis Enrique 2 settimane fa era un deficiente e adesso è un fenomeno. Credo che sia un problema legato ai giovani, ottimi giovani che la Roma ha, quindi si tratta di vedere se la società, e mi pare di sì, i tifosi forse un po' meno, avranno la pazienza di aspettarlo. Io lo reputo un ottimo tecnico, Luis Enrique, e giustamente però ci vuole del tempo per fare un progetto.
Andiamo a salutare Chiara Stinghi, che è la responsabile della multiculturalità dell'UISP di Firenze. Stinghi, buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Con lei vogliamo affrontare il tema del razzismo nel calcio. Tra l'altro Firenze negli ultimi giorni è stata interessata a un episodio razzista abbastanza grave. Ma nel calcio, secondo voi, come UISP, naturalmente lo ricordiamo, l'UISP guarda al calcio minore, al calcio amatoriale, ma più in generale esiste nel calcio italiano un problema razzismo, Stinghi?
Sicuramente gli eventi degli ultimi giorni dimostrano un po' che probabilmente questo clima latente di xenofobia e comunque episodi razzisti non sono all'ordine del giorno, quindi è un problema che non è superato. Noi ci impegniamo da tanti anni in progetti soprattutto sociali, quindi che coinvolgono il mondo dello sport, ma cercando di coinvolgere dai più piccoli alle famiglie, ai club sportivi, proprio perché è un problema probabilmente culturale, non legato allo sport, ma un problema della società intera, che chiaramente si rivolge poi anche al mondo sportivo.
Quando si parla di sport, noi andiamo di stadio in particolare, di partita di calcio, si pensa allo stadio e alle curve. Ecco, Castellani e Don Biancalani, noi abbiamo questa responsabile UISP di Firenze, una città che ha avuto negli ultimi giorni, come ripetiamo, un rapporto con il razzismo abbastanza serio. Le curve del calcio italiano sono razziste, Castellani? E magari una domanda anche a Stinghi dell'UISP a Firenze.
No, le curve del calcio italiano, io ho seguito anche spesso il progetto Ultra, no? Che fa parte della WISP di Bologna, non mi sembrano affatto razziste. Ci sono chiaramente anche all'interno di una curva delle minoranze che probabilmente si comportano in maniera assolutamente becera e razzista, ma parliamo di minoranze, perché la maggior parte degli Ultra invece portano avanti molti progetti sociali, fanno solidarietà e quindi sono composte da quella che secondo me è anche la parte sana della gioventù o quantomeno la parte sana della società in generale. Quindi io non demonizzerei le curve.
Stinghi, cosa ne pensa?
Assolutamente, noi insomma ogni anno organizziamo mondiali antirazzisti che nascono proprio con i movimenti ultra antirazzisti di 10 anni fa, quindi dei movimenti spontanei che ci sono sempre esistiti. Sicuramente quello che noi chiediamo ormai da molto tempo è che non ci siano soltanto delle leggi che limitano negli stadi, dalla tessera del tifoso a tutte le ulteriori limitazioni che ormai demotivano anche probabilmente una famiglia andare allo stadio, ma anche dei progetti sociali che si rivolgano a quel mondo, che probabilmente in altri paesi, in Germania, in Inghilterra, hanno portato degli ottimi risultati.
Don Leonardo Biancalani, una domanda a chiudere per Chiara Stinghi dell'UISP Firenze.
Dottoressa, buongiorno. Quanto è importante la presenza nelle scuole facendo riscoprire un'educazione culturale?
Fondamentale, proprio perché, come dicevo all'inizio, è un problema ormai culturale, quindi partire dai ragazzi è tantissimo. Noi siamo presenti nelle scuole, ma non soltanto noi, quest'anno abbiamo partecipato come Rete Fare, che è la rete internazionale proprio antirazzista del calcio, con il Genoa Calcio. Visto i vari comitati territoriali fanno progetti proprio dove il tema del fair play e quindi dei valori positivi dello sport possano aiutare come esempio poi nel vivere civile e nella convivenza civile di tutti i giorni. Siamo un ottimo modo per parlare con i ragazzi partendo dallo sport, che è una cosa che tutti conoscono.
Stinghi, a chiudere veramente, i campionati dell'UISP in Toscana, a Firenze, che voi gestite, il calcio minore è razzista o ci sono segnali di speranza?
Ovviamente non posso dire che è razzista e non posso negare che ci sono episodi purtroppo a tutti i livelli, e la cosa più spiacevole è che spesso gli episodi vengono magari anche nei campionati dei bambini più piccoli, quindi sugli spalti partite sospese perché sono i genitori che creano situazioni spiacevoli. Ecco, sicuramente lo sport fa parte dell'autobiografia ormai della maggior parte degli italiani. Dovremmo proprio lavorare da un punto di vista culturale per far vedere anche uno sport positivo.
Grazie a Chiara Stinghi e buon lavoro all'UISP di Firenze. Noi torniamo brevemente con un flash, Castellani e Don Biancalani, sulla notizia del giorno, l'arresto di Doni e di altri giocatori per la seconda tranche sul calcio scommesse. C'è un ascoltatore, Silvio, che ci chiede se l'Atalanta potrà subire nuove penalizzazioni. Castellani.
Ti ripeto, siamo sempre nell'ambito del sentito dire, del fatto che se è vero questo dell'inquinamento delle prove, allora è chiaro che potrebbe esserci anche un rigurgito di responsabilità oggettiva, perché l'Atalanta poteva sapere, ma poteva anche non sapere. Noi dalla prima tranche di inchiesta sapevamo che l'Atalanta era completamente estranea e non a conoscenza, nonostante tutto è stata penalizzata. Quindi, ripeto, bisogna fare molta chiarezza, in questo devono essere molto chiari anche gli inquirenti, meno spettacolo secondo me mediatico e più attività sotterranea per arrivare a una verità.
Ecco, a chiudere, Don Castellani, in una conferenza stampa questa mattina a Cremona, il GIP di Cremona, Guido Salvini, ha detto anche che gli arresti si sono resi necessari perché la manipolazione delle partite era ancora in atto.
Don Castellani. Ma guarda, io penso che Doni ormai è un ex giocatore, quindi ha tutto il tempo necessario. Se è vero che già intesseva dei rapporti, è chiaro che essendo un ex calciatore, come altri ex calciatori che erano stati indagati nella prima parte dell'inchiesta di Cremona, può essersi sicuramente mescolato a delle situazioni di questo genere, così come è venuto fuori questo nuovo nome che non c'era nella prima inchiesta, che è quello di Sartore, che anche lui è un ex giocatore e sai, a pensar male, ha giocato l'ultima parte della sua carriera nel Sopron in Ungheria insieme a un certo Beppe Signori.
Bene.
Non lo so, insomma, interroghiamoci un po' su tutto, però interroghiamoci con dei fatti concreti e non soltanto con gli odori e con le sensazioni.
Grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Buon Natale, perché lunedì Grazie. Prossimo sarà giornata di Santo Stefano e quindi non andremo in onda. Grazie e buon lavoro.
Buon Natale a te, a tutta Radio Vaticana e soprattutto al grande amico padre Leonardo Biancalani.
Grazie anche a Biancalani, che rimane con noi ancora qualche minuto, perché noi andiamo ad aprire un altro capitolo dello sport. I segreti del calcio che possono essere spiegati con la fisica. Parliamo di calcio in modo un po' culturale. C'è una novità, Zanichelli, La scienza nel pallone, scritta questo libro da Nicola Ludwig, ricercatore della Statale di Milano, che racconta questi segreti del calcio legati alla fisica. L'intervista è della nostra Antonella Palermo.
Perché il calcio suscita così tante passioni nel mondo?
Sì, noi abbiamo cercato di dare una risposta eminentemente scientifica, anzi da scienza esatta, cioè che fa le misure. E facendo le misure, quello che abbiamo scoperto è che il pallone non segue i moti di un oggetto che cade normalmente, cioè se io lancio un sasso cade di un moto che è abbastanza prevedibile. Infatti, per esempio, quando devo misurare la profondità di un pozzo lancio il sassolino, no? Questa è una cosa che si impara tutti da bambini. E invece il pallone segue delle leggi strane, delle leggi che sono poi leggi simili a quelle che fanno volare gli aerei, per esempio. E questo essere insolito è uno spettacolo, e per questo forse la mia tesi più interessante è che per questo il calcio è così spettacolare, perché fa cose che non ci aspettiamo in campo.
In questo libro sono raccolti moltissimi aspetti della scienza dello sport che sono abbastanza trascurati in Italia, vero? Perché?
Ma questo è un po' un mistero, nel senso che l'Italia è la patria del calcio, è una delle più grandi nazioni al mondo col Brasile ed è anche una delle più grandi nazioni al mondo per quanto riguarda lo sviluppo e lo studio della fisica. Si pensi solo alle scoperte al Gran Sasso, al Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, al CERN di Ginevra, che coinvolgono tantissimi italiani. Eppure nessuno si è mai occupato di scienza dello sport, di fisica dello sport, cosa che invece per esempio negli Stati Uniti è diffusissima, ci sono delle riviste di notevole spessore che si occupano di queste cose. Io credo che il motivo sia un certo snobismo da parte del mondo accademico, per cui appunto magari ci si occupa dei grandi sistemi e si trascura un po' la scienza pratica, che è in effetti una cosa che appartiene più al mondo anglosassone, alla scienza empirista, diciamo, mentre appunto l'Italia forse ha un po' trascurato questa cosa. Ma credo che il successo che ha riscosso fra gli studenti questo volume, anche le lezioni che faccio, possano far nascere una nuova generazione di ricercatori che si occupi anche di queste cose.
12 miti da sfatare sono abbastanza sviluppati, soprattutto nella seconda parte del libro. Ce ne vuole svelare alcuni?
Certo, questa è una delle rubriche più carine, perché siamo andati a prendere, questo è proprio un lavoro che ho fatto io, con carta e penna i libri di fisica, sono andato a analizzare le chiacchiere da bar, diciamo le leggende metropolitane. A me quella che appassiona di più è per esempio quella del pallone pieno di elio, no? C'è questa leggenda per cui il pallone pieno di elio, un po' probabilmente pensando ai palloncini del Luna Park pieni di elio che galleggiano in aria, bene, il pallone pieno di elio è più leggero e quindi facilita certi giochi, facilita certi tiri in campo. In realtà, facendo i conti, è abbastanza facile, sono tutti i conticini sul libro, si dimostra che è insignificante, perché sono pochi grammi la differenza rispetto a un pallone pieno di aria normale. Ma uno che piace moltissimo ai ragazzi, ho visto andando in giro a fare conferenze, è il problema dei destrino o mancino, destorso o mancino, cioè come è meglio tirare a seconda di come si è. E anche lì diamo una risposta un po' inaspettata, ma molto seria, nel senso che in realtà ciò che si è essere destrorso o mancino con le mani non implica la potenza del piede. In realtà l'uomo può allenare come vuole ciascuna parte del proprio corpo, e quindi in realtà un giocatore può essere destrorso di mano ma poi mancino di piede o viceversa. Addirittura si può avere una gamba più potenziata del piede della parte opposta, quindi tutta la casistica è possibile.
Ma è vero che a piede nudo il tiro è più potente?
Assolutamente, e lo dimostriamo anche, ci sono questi coefficienti di impatto fra il pallone e l'oggetto che lo tocca, e si vede che la pelle nuda a contatto con l'osso, eccetera, in realtà ha un coefficiente, si chiama coefficiente di restituzione, maggiore che non qualsiasi tipo di scarpa. Cioè qualsiasi tipo di scarpa in realtà disperde una parte di energia. E quindi in teoria giocare a piedi nudi è meglio. E credo che chi abbia mai affrontato una partita nei paesi, per esempio, dell'Africa,
certo,
dell'Africa, con ragazzi locali che giocano a piedi nudi, abbia visto che è vero, che hanno una potenza di tiro maggiore.
Grazie alla nostra Antonella Palermo, al microfono con Nicola Ludwig, autore del libro La scienza nel pallone. Don Biancalani, allora il calcio a chiudere veramente un flash, ogni tanto ci fa anche riflettere, anche cultura.
Sicuramente sì, e voglio chiudere con sottolineando la vittoria del Barcellona nella Coppa Intercontinentale per club. Cioè, come una squadra, ed è questo, il calcio è la metafora della vita, come soprattutto nel calcio moderno o si corre tutti 11 e quindi non c'è più la trionfalizzazione del singolo, quindi si corre tutti 11 per un risultato comune, e questo è un bello spot per il calcio. Quindi nell'aborire questo grande problema che noi viviamo, l'individualismo. Ecco.
Grazie a Don Biancalani, buon
grazie
Natale anche a te.
Grazie
noi
a voi e a tutti voi.
Ci sentiremo il 2 gennaio alle 12.30, nuovo orario per il nuovo palinsesto di questo canale. Grazie a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis da Luca Collodi. Buon Natale a tutto il mondo dello sport. Grazie.